Grazie perché ancora ci siete. Siete numerosi perché poi nel pomeriggio c'è la possibilità di aggiungersi. E noi adesso in questa parte pomeridiana, in una mezz'oretta, cerchiamo di magari sviluppare qualche aspetto di quello che abbiamo trattato questa mattina, fatte alcune considerazioni su quest'ambito così importante della nostra vita cristiana, che appunto avete compreso la dimensione comunitaria, ma non la dimensione comunitaria in una forma prestabilita, ma appunto secondo quel discernimento che siamo chiamati ad esercitare, e soprattutto perché vogliamo vivere, e già siamo pienamente parte viva della Chiesa, ma vogliamo vivere anche la realtà del rinnovamento nello spirito con un coinvolgimento, come abbiamo detto questa mattina, che nasce dalla fede. E abbiamo sottolineato e fatto questa considerazione che la relazione con Gesù poi si esplicita nei suoi effetti attraverso le relazioni fraterne che siamo chiamati a vivere, per cui stare insieme non è uno stare insieme secondo criteri umani, nel senso secondo le nostre logiche egoistiche, secondo quello che chiamavano i padri della Chiesa la filautia. La filautia significa l'amore per sé, l'amore per sé. Ma abbiamo cercato di dire, partendo appunto dall'esperienza delle prime comunità cristiane, Atti 4:32, che richiama Atti 2:42, vi ricordate, no? Dopo l'effusione dello Spirito Santo, seppur la missione dei cristiani, vi ricordate Atti 1:8, per noi del rinnovamento questi sono brani che dobbiamo conoscere a memoria, memoria che significa ricordare, mettere nel cuore, non è solo una questione di testa, è una questione di cuore, ancora torna il cuore. E dopo l'effusione dello Spirito Santo, seppure il dono dello Spirito Santo è data per la missione, vi ricordate Gesù cosa dice, il Cristo risorto? È stato detto Gesù è risorto, ma se Gesù è risorto ci deve essere un dinamismo nel nostro cuore, perché il Gesù risorto non ci fa stare seduti, adesso dobbiamo stare seduti, ci mancherebbe, ma Gesù risorto significa che scombussola tutti i nostri criteri. Gesù risorto significa che in noi c'è un dinamismo, perché Atti 1:8 Gesù dice attendete a Gerusalemme, ma non per stare nel calduccio di Gerusalemme, non per stare nel calduccio della comunità, ma attendete a Gerusalemme perché sarete rivestiti da una forza dall'alto e sarete miei testimoni sino agli estremi confini della terra. E quella testimonianza a cui abbiamo fatto riferimento oggi, vi ricordate, con grande forza davano testimonianza, è data dal criterio appunto della condivisione comunitaria. Ma dopo che viene dato lo Spirito Santo, ricordate tutti, e tutti furono pieni di Spirito Santo, prima ancora di evangelizzare, dunque della missione, si costituisce la comunità. Atti 2:42. Erano assidui. Questa è la grande sfida, questa è la grande sfida. La grande sfida non è di capire le cose, la grande sfida non è dell'entusiasmo di un momento, la grande sfida è la costanza, la grande sfida è la perseveranza, la grande sfida è ogni settimana incontrarsi come per la preghiera, per la formazione, e accogliere gli stessi volti e negli stessi volti il nuovo che si realizza. Il nuovo nello stesso, questo è strategico, non il nuovo per il nuovo, cambio sempre, ma il nuovo nello stesso, non il nuovo in un'altra donna, in un altro uomo, in un'altra moglie, in un altro marito, perché litighiamo, non ci capiamo e allora basta, è finito l'amore, è finito l'amore, ormai non ci amiamo più. Ormai non c'è più un legame, non c'è più un'attrazione, come se l'amore è questione di cuore, punto. Come se l'amore non passa dal cervello, dal cuore, dalla fatica di perseverare, come se l'amore non richiede a un sì tanti no, a un sì tanti no. e non dei si continui, eh? Come se amare non significa scegliere, perseverare, e perseverare anche nelle difficoltà. E allora, siccome noi non costituiamo la comunità, ma il Signore che ci chiama, noi non ci scegliamo, ma il Signore che ci sceglie, non abbiamo neanche il diritto di non scegliere il fratello. Chiaro? Noi non abbiamo il diritto di dire, arrivato a un certo momento, io qui non ci sto più, io me ne vado. Perché? Per una serie di motivi. Perché possiamo farlo, ci mancherebbe, il Signore non ci manda nessuna punizione, state tranquilli, nessuna punizione. Il Dio rivelato da Gesù Cristo non manda disgrazie, malattie, sofferenze per la nostra santificazione. Non è il Dio rivelato da Gesù Cristo, e neanche quando noi cadiamo il Signore, se abbiamo una gamba rotta, ce ne rompe un'altra, no. Ma il Signore viene in nostro aiuto e in nostro soccorso. Però se comprendiamo il senso della fedeltà, una parola ormai anacronistica, la fedeltà, la pazienza di resistere nella chiamata che il Signore ci ha offerto, la pazienza di resistere e costruire insieme il regno di Dio, manifestare insieme il regno di Dio nella fatica di rimanere fratelli e sorelle ogni giorno. Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 1, al versetto 2, parla della fatica della carità. Fatica della carità, sì. Amarsi come fratelli e come sorelle richiede una lotta, un combattimento spirituale, ma non contro il fratello, contro la sorella, ma un combattimento spirituale che avviene nel campo di battaglia che è il nostro cuore, contro tutte quelle pulsioni egoistiche, egocentriche, che ci portano alla filautia, all'amore di noi, e che non ci permettono di camminare nella fedeltà reciproca, ben sapendo che l'amore comunitario implica la conflittualità. Implica la conflittualità. È pacifico questo, eh? Come in una famiglia, io sono sposato, non posso che non parlare dell'esperienza della famiglia, ma come in una comunità, come in una famiglia, ovunque, la costruzione della comunione non è mai pacifica e indolore, ma richiede la capacità, se vogliamo utilizzare quello che ci dicono un po' le scienze umane, ma richiede la capacità di elaborare il lutto, cioè elaborare le inevitabili conflittualità, perché le conflittualità, o quelle che noi chiamiamo le crisi, crisi relazionali, qualche volta si dice, ah, quel gruppo è in crisi, ma che significa? Ah, quella famiglia è in crisi, ma la crisi, che la leggiamo sempre in termini negativi, la crisi è positiva, perché la crisi è sempre un passaggio, diremmo in termini spirituali, una Pasqua, passare oltre, perché la crisi ci mette davanti alla verità del nostro limite e ci permette, a partire da quella verità, di poter costruire. Detti in altri termini, le conflittualità ben vissute all'interno della comunità, delle relazioni, le crisi ben vissute all'interno delle relazioni ci spogliano dei nostri idoli, dell'aver idealizzato noi stessi e gli altri. Dunque, che ben vengano le crisi, perché le crisi sono tempo di conversione, di passaggio, e abbiamo bisogno in questo cammino di conversione non di essere sempre col sorrisetto sulle labbra, non di essere ipocriti. Nella lettera romana al capitolo 12 al versetto 9 si dice: la carità non sia ipocrita. Ipocrita è un termine preso dalla cultura greca, se volete, letteralmente significa maschera. La maschera è usata nel teatro per recitare. Quindi, tanto più nello spazio comunitario noi siamo chiamati, oggi un po' un taglio più antropologico rispetto a stamattina, tanto più nello spazio comunitario noi siamo aiutati a trovare un clima che ci mette, un clima di affetto e di accoglienza, che ci mette a nostro agio per non nasconderci dietro una maschera. La maschera del carismatico, la maschera del responsabile, la maschera dell'animatore della preghiera, eh? Direbbe un autore famoso della mia terra, uno, nessuno e centomila. Ma si tratta di acquisire e di essere aiutati in un processo di maturità ad essere autenticamente noi stessi, sempre più aperti alla luce del Vangelo, dove attraverso le relazioni fraterne possiamo crescere nella comunione. Crescere nella comunione significa imparare a conoscerci per imparare a conoscere l'altro. D'altronde Gesù l'ha detto, il comandamento che sintetizza tutto è: amerai Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, e il prossimo tuo come? Quindi l'altro non è dimenticanza di noi, ma la cura per l'altro implica la cura di noi. Dunque tanto più, ecco perché la vita, faccio subito delle applicazioni, ecco perché la vita del rinnovamento non è solo preghiera, ma è, come ben sapete, un cammino di vita, noi diciamo un cammino di vita nuova nello spirito. Quando parliamo di vita non parliamo della vita eterna, perché la vita eterna è già un processo nel quale siamo immersi in virtù del battesimo, ma parliamo della nostra vita umana. La novità dello spirito si manifesta nella nostra vita umana. Mi piace quella espressione adottata di qualcuno che dice che la Chiesa è quella porzione storica dell'umanità che ha deciso davanti al mondo di vivere l'umanità come l'ha vissuta Gesù Cristo. La Chiesa è quella porzione di umanità, quella porzione storica di umanità che ha deciso davanti al mondo di vivere la vita umana come l'ha vissuta Gesù. Gesù, in la lettera di Tito, al capitolo 2, al versetto 11, alla domanda che facciamo al catechismo, a dei bambini, qui siamo persone adulte, quindi io non mi permetto di fare questa domanda, state tranquilli. Alla domanda che facciamo, perché è venuto Gesù Cristo, la risposta immediata, sapete qual è? Per morire in croce. E abbiamo risolto tutto. Penso che sia anche la nostra risposta. Perché Gesù Cristo è venuto? Subito la risposta che noi diamo, pii e devoti, è per salvarci. Sì, ma cos'è la salvezza? Sarebbe una domanda interessante. Dov'è la salvezza? Dov'è? Che cos'è la salvezza? Quando una persona può dire che qui su questa terra sta vivendo un processo di salvezza? Quali sono i segni della nostra vita umana? Questa sarebbe una bella domanda. Quali sono i segni della nostra vita umana che noi siamo all'interno di questo processo di salvezza? Perché noi siamo salvati in Cristo, ma siamo proiettati verso la salvezza. Noi siamo santi in virtù del battesimo, non per i nostri meriti, per i nostri comportamenti etici. Non è pertanto che non rubiamo siamo santi, no, siamo santi per grazia, ma dobbiamo diventare santi. Siamo e dobbiamo. Allora sarebbe interessante capire dove stanno i segni della salvezza. Forse un tipo di vita comunitaria attesta nel mondo che cos'è la salvezza. Perché se riusciamo a vivere come ha vissuto Gesù e riusciamo a vivere quello che dice il Vangelo, da come vi amerete sapranno che siete miei discepoli, significa che i segni della salvezza li manifestiamo nel modo di vivere le relazioni fraterne. È un segno eloquente, non è il nostro tema ma lo sapete, lo metto lì, un segno eloquente della salvezza è il perdono fraterno. Lì attestiamo che Gesù è il Signore. Lì attestiamo se siamo capaci, dalle ferite che riceviamo, dalle ferite che procuriamo, comunque di attingere forza dalla misericordia di Dio ed esercitare il perdono fraterno. In una comunità cristiana, sì, il male scandalizza, sì, il peccato scandalizza, sì o no? Sì, ma noi sappiamo di essere peccatori in stato di conversione. Non mi pare che la Chiesa sia formata, la comunità, non parlo del rinnovamento perché sarebbe troppo facile, ma dico, non penso che la Chiesa sia formata da santi, è formata da uomini e da donne che sono in stato di conversione. È interessante il fatto che Gesù, se lo prendiamo sul serio, il fatto che Gesù nel Vangelo dica, sempre siamo nel Vangelo di Marco, per esempio al capitolo 2, quanto chiama Levi, Matteo, ci dice il Vangelo di Matteo, Levi, un pubblicano. C'è un peccatore pubblico, cosa straordinaria. Noi siamo pubblicani? No, noi siamo peggio, perché noi i peccati li nascondiamo, chiaro. Il peccatore pubblico invece era colui che pubblicamente si sapeva che era un peccatore, quindi aveva poco da nascondere, poco da nascondere. Eppure Gesù chiama Levi, il pubblicano, che straordinariamente, è vero quello che dice il libro dell'Apocalisse, ecco perché la comunità è lo spazio dove non ci sono, altra parola da mettere, non ci sono pregiudizi. Abbattere la barriera dei pregiudizi, proprio perché Gesù, quando chiama Levi, peccatore pubblico, Levi subito si alza dal banco delle imposte e lo seguì. Gesù ha, straordinario questo, Gesù ha vissuto, lo diceva Salvatore, ma lo riprendo perché questo è un tema importante, già lo accennava durante la preghiera, Gesù diceva, viveva una cosa importante, la santità ospitale. Al tempo di Gesù gli scribi e i farisei letteralmente significa separato, vivevano la santità con la puzza nel naso, quello è un peccatore, lontano, perché se io entro in relazione con lui o con lei, io mi contamino, la santità, la separazione. Gesù invece ha vissuto il processo inverso. Gesù dice: io non sono venuto a chiamare i sani e i giusti, ma i malati e i peccatori. Ah, bellissimo, ci ritroviamo tutti, nessuno escluso. Ma la cosa straordinaria è che quando Gesù chiama Levi e Levi risponde, Levi organizza una festa per Gesù, ed è straordinario che nel Vangelo di Marco si dice che Gesù era seduto attorno alla tavola e mangiavano insieme i discepoli con una folla di pubblicani e di peccatori che lo seguivano. È straordinario perché dà l'idea della Chiesa attorno alla mensa e Cristo che condivide questo con uomini e donne che siamo pieni di difetti, di problemi, di difficoltà, eppure nel primato della grazia dove Cristo è con noi. È straordinaria quest'altra immagine del Cristo con noi in questo stato nostro di debolezza. Attenzione, perché la grazia c'è data nella debolezza, ma la grazia non ha nulla a che fare col nostro peccato. È evidente questo, giusto? Noi siamo persone in stato di conversione, ma la grazia ci aiuta. Ed è bello pensare a questa immagine della comunità come poveri, sofferenti, peccatori in stato di conversione che sono nella barca. E in questa barca c'è la tempesta. Cosa fa Gesù? È l'ora, Dorme. Come dice, c'è la tempesta, Come c'è la tempesta, il miracolo, il segno, il prodigio. Dio, dove sei? Ti sei dimenticato. E lì Marco dice che i discepoli addirittura rimproverano Gesù. Ma Gesù dorme. È bellissima questa immagine, come bambino svezzato nelle braccia della propria madre. Come a dire, se io sono nella barca, se io sono con voi, cosa temete? Le tempeste, le difficoltà si affrontano con questo cuore pulsante, questo riferimento pulsante che è Gesù Cristo. Ma se questo è vero, allora, per dire questo aspetto, è vero che al centro delle nostre relazioni, ecco il cammino di conversione, noi dobbiamo mettere l'incontro con il Signore. E allora noi cresciamo nella capacità di modificare, perché la conversione cambia i nostri caratteri. Chiaro? Togliamoci dalla testa questo infantilismo micidiale nel modo di dire: ah, io sono fatto così, o mi prendete così come sono, oppure non se ne parla. Ma questo è un infantilismo catastrofico. Perché chi fa un cammino di conversione non è che migliora nella preghiera, perché prima non cantava in lingue e adesso canta in lingue. Prima non capiva la scrittura, adesso apre la scrittura e profetizza. Ma questi sono doni dello Spirito, che carismi, che i padri della Chiesa dicevano vengono dati ai cattivi.
cioè tutti noi, perché i padri della Chiesa prendevano alla lettera quell'espressione del Vangelo dove Gesù dice: quanto più voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste, Luca 11,13, vi darà lo Spirito Santo a coloro che lo invocano. Quindi dice padre della Chiesa: i carismi non sono segno di santità, ma certamente ci aiutano nella santità, questo è fuori di dubbio, anche perché i carismi, secondo l'espressione paolina nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 12 al versetto 7, non sono per l'utilità comune. Certo, la CEI traduce comune, ma letteralmente nel testo è per l'utilità. Dunque significa che i carismi sono doni per l'assemblea, ma nella maniera in cui anche ci mettono in un dinamismo di conversione, perché il carisma è la grazia che il Signore fa a te, e nella maniera in cui tu ti lasci trasformare dalla grazia è carisma per l'altro, è dono per l'altro. Ma è interessante che in questo processo che vi dicevo dell'azione dello Spirito Santo, il Signore cambia il nostro quindi la conversione non è soltanto il fatto che prima pregavo in un modo o in un altro, ma la conversione è il fatto, lo ribadisco, che il Signore determina dentro di noi un processo permanente di somiglianza a Cristo. Seconda lettera ai Corinzi al capitolo 3 versetto 18: lo Spirito ci trasforma di gloria in gloria ad immagine del Figlio, per essere conformati al Figlio, per assumere la forma del Figlio. E allora, in poche battute, dato che il tempo scorre, per un attimo pensiamo ai Vangeli, pensiamo al Gesù come ce lo testimoniano i Vangeli, e per un attimo vi invito, se è possibile, a fare anche questo lavoro che secondo me è arricchisce da un punto di vista spirituale. Quando leggiamo i Vangeli non chiediamo immediatamente che cosa ci dice di spirituale, sì anche quello, ma cerchiamo di dire: ma Gesù, l'uomo Gesù, vero uomo e vero Dio, cosa dice alla mia umanità? Quella parola, quell'atteggiamento, cosa mi rivela dell'uomo nuovo, della donna nuova che io sono chiamato a essere? Quello che ha detto e ha fatto Gesù, come trasforma il mio modo di vivere le relazioni con gli altri? Allora Gesù inizia, per esempio, il suo ministero non da battitore libero, scusatemi l'espressione. Interessante questo, il figlio di Dio viene sulla terra, si incarna. Qual è una delle sue prime azioni che compie Gesù? Subito dice, ho presente però il Vangelo di Marco, subito dice il Vangelo di Marco: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Come convertirsi e credere al Vangelo? Subito Gesù, prima di qualunque miracolo, guarigione eccetera, chiama a sé delle persone, costituisce la comunità. La comunità è il luogo necessario, non è un optional, come quando andiamo a comprare una macchina possiamo decidere se mettere il navigatore o non mettere il navigatore, no, la comunità cristiana non è un optional, la comunità cristiana è necessaria, è indispensabile per fare esperienza di Cristo. Gesù inizia il suo ministero legandosi a degli uomini, straordinario. E non lo fa perché ci sta semplicemente dicendo, certo anche a noi, ma lo fa perché nella sua condizione creaturale, lo so che facciamo fatica a capire questo, Gesù manifesta, attenzione, la necessità di stare in comunione con delle persone. Perché già la comunità che Gesù chiama è già il messaggio che lui annuncia. Straordinario. La comunità, cioè il fatto di mettere delle persone insieme, di trasmettere un messaggio, la fatica di vivere con loro, di parlare con loro, di camminare con loro, di affrontare le difficoltà, di affrontare la loro chiusura. Guardate che interessante poter leggere il Vangelo di Marco e vedere che i discepoli fanno una figura, qui diciamo in termini educati, tremenda, non capiscono nulla, fraintendono sempre il linguaggio di Gesù. Quei discepoli, che è la nostra storia, però quanta pazienza, quanto cammino, quanta gioia nel quei discepoli, diciamo solo questo, che inizio del ministero, dove il Vangelo di Marco dice lasciarono tutto e lo seguirono. Siamo in prossimità della passione di Gesù, Marco dice che tutti lo abbandonarono, lo lasciarono e se ne andarono. Quindi è una comunità che ha le sue crisi, discepoli che hanno le loro difficoltà, le loro resistenze, e come pian pianino Gesù non si limita soltanto a predicare il volto di Dio, ma a manifestare nel concreto delle relazioni umane come vivere. E allora alcuni piccoli atteggiamenti e poi vado a chiudere. La prima cosa che fa Gesù per iniziare la relazione con gli altri è vedere. Vide due fratelli, ricordate? Ricordate nel Vangelo di Giovanni, Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio, fissò lo sguardo su Gesù, ecco l'agnello di Dio, e i discepoli subito seguono Gesù. Arrivato a un certo momento Gesù si volta e dice, ma chi cercate? Maestro, dove abiti? Gesù risponde, venite, eh? Bello sempre nel Vangelo di Giovanni che a un certo momento alcuni pagani vanno da Filippo e gli chiedono, vogliamo? Questo ci chiede il mondo. E Gesù lo vediamo nei comportamenti. Allora, Gesù vede, e quanto vede, questo ci ricorda il Vangelo di Marco al capitolo 10, l'incontro con il cosiddetto giovane ricco, fissatolo, lo amò. E questo significa che Gesù, quanto guarda, non guarda il peccato dell'altro, non guarda i difetti degli altri, ma guarda il bisogno di salvezza che è nel cuore di ogni persona. Non solo, ma guarda il bene, seppur nascosto, che è nel cuore di ogni persona. Allora, per evitare di amare la comunità e di distruggerla senza amare i fratelli, una prima domanda: come vediamo gli altri? Con quali occhi vediamo gli altri? Siamo di quelli, come dice il Vangelo, che guardano la pagliuzza che è nell'occhio del fratello e non si accorgono della trave che è nel proprio occhio? Ipocrita, dice il Vangelo, togli prima la trave, questa di una sapienza abissale. Ma cioè, ci siamo mai fermati a dire, perché in me c'è la trave e nel fratello c'è la pagliuzza? Ma dice, ma io non è che ho fatto quello che fa quello, quello ruba, io non rubo. Eppure leggo il Vangelo e mi dice, tu hai la trave e lui ha la pagliuzza, straordinario. Perché l'eventuale possibilità di vedere il peccato dell'altro è possibile solo se questo mi rimanda a guardare il mio peccato. Ed è vero quello che dice la sapienza di altre religioni, dove si dice che il nemico è il tuo miglior amico. Perché è proprio questa la straordinarietà della vita comunitaria. Proprio quando, ecco la fatica, c'è un libro scritto dall'autore che parla della comunità come croce e delizia. Croce e delizia. La straordinarietà della vita comunitaria è proprio questo, che mette a nudo tutto un mondo di menzogne che sono dentro di me. Però allora il primo atteggiamento è lo sguardo, come guardiamo gli altri. Se li guardiamo con la lente del giudizio, del pregiudizio, o se li guardiamo non tanto per puntare il dito nei loro difetti e limiti che abbiamo tutti, quanto per ascoltare il grido di bisogno che è nel cuore. Secondo atteggiamento, Gesù vedendo disse loro, la comunione passa attraverso la comunicazione, la comunione passa dalla nostra capacità di parlare. Paolo dice nella lettera Efesina al capitolo 4 versetto 24 e seguenti, nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma parole buone che servono alla necessaria edificazione di coloro che l'ascoltano. Dalle nostre parti, mi posso permettere una battuta in siciliano? Dalle nostre parti si dice, a lingua un nave ossa, ma rompi l'ossa. Facile, avete capito? La lingua non ha osso, ma rompe le ossa. La lettera di Giacomo dice che la lingua è un piccolo membro che, se non è dominato, domina tutto il corpo, ma non domina tutto il corpo, domina tutto, non solo il corpo della persona, ma domina tutto il corpo ecclesiale. Dunque, soprattutto noi del rinnovamento nello spirito, parola grossissima, eh? Io ancora la devo capire che significa, quindi figuriamoci, però ci proviamo, rinnovamento dello spirito, ma allora, noi del rinnovamento dello spirito, che lodiamo Dio, dovremmo leggere la lettera di Giacomo, perché Giacomo dice: come fai a benedire Dio e poi a maledire, cioè parlare male del fratello e della sorella che è immagine e somiglianza di Dio? Forse che dalla stessa fonte può uscire acqua dolce e acqua amara? Allora la lode, la benedizione a Dio, o ci porta per quel principio che non possiamo lodare Dio che non vediamo se non lodiamo i fratelli che vediamo, cioè lodare non significa adesso esaltiamo, no, ma dire bene, benedire, dire bene, e togliere dal nostro cuore, dalla nostra mente. Io vi parlo con molta libertà perché grazie a Dio non so nulla di niente, quindi veramente con molta libertà e con quel principio paolino che se c'è qualcosa di buono che ritenete buono, trattenetelo, cioè, se c'è qualcosa che non è buono, che non vi edifica, buttatelo via, quindi state tranquilli, perché io non parlo, non ho nessun magistero, dico per esperienza, per quello che cerco di capire, ma con molta semplicità state tranquilli. Però Paolo ce lo ricorda questo e ci dice che siamo chiamati a esercitare questa comunione attraverso il linguaggio, quindi parole buone che servono per la necessaria edificazione dei fratelli e delle sorelle. Quindi dire bene, dire il bene, perché noi che lodiamo Dio, che benediciamo Dio, non possiamo non parlare bene. Allora questo significa che dobbiamo combattere la tentazione della mormorazione. Mormorazione. Peccato tremendo per l'Antico Testamento che ha a che fare con la lebbra. Ma noi leggiamo con intelligenza, per cortesia, no? Leggiamo con intelligenza, ma per dire, cioè la lebbra è la condizione dell'isolamento. Allora, il parlare male ci fa del male, prima ancora che fa del male alla persona verso quale indirizziamo il nostro parlare male. Questo è importante. Chi non capisce nella vita umana e nella vita spirituale che tutto il male che facciamo agli altri, anzitutto è un male per noi, è ancora in uno stato infantile, è un pericolo pubblico. Perché tutto ciò che pensiamo di fare male all'altro in effetti procura anzitutto del male a noi. Quindi questo significa allora il linguaggio, un terzo elemento, l'ascolto. Gesù era capace di ascolto. Gesù non soltanto ascoltava il Padre, e questo è interessante perché il Vangelo di Giovanni dice, non c'è qui il tempo, ma il Vangelo di Giovanni dice che l'ascolto è una delle caratteristiche trinitarie, cioè è una... Dio, il Padre ascolta il Figlio ascolta sempre il Padre, lo Spirito Santo ascolta Dio e dice tutto quello che Gesù ha detto. Quindi l'ascolto fa parte della dinamica di Dio. Eh? Dio, prima ancora di chiederci ascolto, è colui che ci ascolta. E Gesù, nel suo stile di vita, leggendo i Vangeli, era colui che sapeva ascoltare. Pensate soltanto a un brano di Marco, al capitolo 5, la cosiddetta liberazione dell'uomo indemoniato. Quando leggiamo anche l'aspetto dei demoni, non pensiamo soltanto ai casi di esorcismo, eccetera, ma cerchiamo poi di contestualizzare con intelligenza anche qualcosa che dice qualcosa alla nostra vita. Ma è interessante notare che lì Gesù, quando vi ricordate quell'uomo che si fa del male, che vive in luogo deserto, eccetera, che va da Gesù e grida, che abbiamo noi due in comune, eccetera, interessante che Gesù va oltre le parole. Gesù non si lascia prendere dal panico delle grida, delle urla, dell'atteggiamento di quell'uomo violento, ma riesce a capire il grido che è nel suo cuore. È arrivato in un certo momento e gli dice: come ti chiami? qual è il tuo nome? Ora tutti pensate probabilmente a formule di esorcismo, io direi leggiamolo in un'altra maniera. Leggiamola come la maniera di chi finalmente ha fatto capire a questo uomo violento, che sapete gli mettevano i ceppi per isolarlo, alla violenza si risponde con la violenza, finalmente quell'uomo ha trovato nell'uomo Gesù una persona che si interessa di lui, che si interessa del suo nome, cioè della sua persona, e si pone in ascolto. Qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, perché grazie alla possibilità di avere trovato chi lo ascolta e non lo giudica rispondendo a violenza con violenza a motivo della paura, perché soltanto chi non ha paura dell'altro può entrare in una vera relazione con l'altro, Gesù l'ascolta e ascoltandolo libera quell'uomo. L'ascolto ha una forza terapeutica impressionante. Non si tratta di dare risposte, perché ci sono situazioni della vita dei fratelli o nostre che non ci sono risposte da dare, e anzi, guardate, perché la storia degli amici di Giobbe la dice lunga su questo, perché gli amici di Giobbe, quando rimangono 7 giorni in silenzio, sono veramente secondo la volontà di Dio. Appena parlano, mamma mia, cominciano a difendere Dio, a dire tu sei nel peccato perché vedi tu sei malato perché hai peccato e Dio ti sta punendo e ti devi, oppure davanti alle sofferenze, che cosa aberranti che diciamo, comunque chiudo la parentesi, davanti alle sofferenze, non ti preoccupare sorella mia, questa sofferenza il Signore te l'ha data perché tu non lo sai, ma con questa sofferenza il Signore salva tante anime. C'è da deprimersi. Una persona che ha una sofferenza e che noi gli diciamo che questa sofferenza è per quanto Gesù Cristo non ha mai detto a nessuno che ci sia una sofferenza mandata da Dio per la salvezza di. Ma Gesù davanti al male combatte il male e davanti al male aiuta la persona a rileggere la sua situazione per viverla in un modo particolare, perché Gesù davanti alla croce non fugge dalla croce, ma la croce non gliela manda il Padre. Spero che queste cose siano pacifiche nella nostra comprensione del Vangelo, perché altrimenti siamo ancora fuori da una logica evangelica. La croce non gliela manda il Padre, la croce è la risposta dell'umanità, la croce è inventata dai persiani, utilizzata dai romani per uccidere la feccia dell'umanità, era un'esecuzione tremenda dove il soggetto si metteva nudo, completamente nudo, perché disprezzato in tutta la sua dignità. Ma Gesù si rende conto che in questo cammino non può evitare la croce, perché la croce è quel passaggio stretto che deve assumere, perché lui, se mi permettete questa espressione, disinnesca in sé quella bomba micidiale che è il male. Allora Gesù risponde al male con l'amore, assumendo il male. Ed è vero, questo è importante per chiudere questo aspetto, che non è la croce che ha reso grande Gesù, ma è Gesù che ha reso grande la croce. Non è la sofferenza che ci salva, è Gesù nella sofferenza che ci salva, è il modo di vivere cristianamente la sofferenza, ma la sofferenza in sé non salva nessuno. E allora in questo processo di comunione, se noi siamo capaci di ascolto, in quell'ascolto umile, in quell'ascolto attento come Gesù, in quell'ascolto che è capacità di spogliarsi dai pregiudizi, guarda, io già so come la pensi, so che cosa mi vuoi dire, ho capito tutto, ascoltami e fai così. L'ascolto richiede spazio, l'ascolto richiede libertà, l'ascolto richiede fare spazio nel proprio cuore all'altro. Prima ancora di capire cosa l'altro mi dice, io devo accogliere la persona per quella che è. E l'ascolto nello spazio comunitario è la chiave per il discernimento. Se non c'è ascolto non c'è conoscenza delle persone, e se non c'è conoscenza delle persone non c'è discernimento, e se non c'è discernimento non c'è indirizzo per una comunità. Ma la comunità non è indirizzata dall'alto verso il basso, ma dal basso. Dal basso. La prospettiva di Gesù è dal basso. La prospettiva di chi sa discernere è dal basso. La prospettiva pastorale è dal basso. Ecco perché Papa Francesco dice che i pastori devono avere odore di... Quando Gesù si relaziona agli altri, non si relaziona mai, e vado a chiudere, dall'alto verso il basso. Io sono il tuo guaritore, io sono il tuo salvatore, il risolutore dei tuoi problemi, io sono il carismatico che ti risolvo tutto. Questo non è evangelico, perché non l'ha fatto neanche Gesù Cristo nel suo modo di relazionarsi agli altri. Ma Gesù è colui che si mette nella prospettiva del basso. Ricordate dal basso, ricordate quello che Gesù fa nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, quando viene presa quella donna colta in flagrante adulterio? Viene buttata per terra, Gesù dov'è? Gesù era per terra che scriveva. E la sua prospettiva non è come quelli che hanno le pietre dall'alto per lanciare, ma la sua prospettiva è dal basso. Gesù condivide la nostra terra, Gesù condivide la nostra umanità. E allora se il nostro stile, vado a concludere, è quello del vedere come vediamo i nostri fratelli, secondo, come parliamo. Una volta sono entrato in un negozio e ho trovato un cartello significativo: prima di parlare azione il cervello. Ottimo consiglio, prima di parlare azioniamo il cuore, prima di parlare ci dobbiamo rendere conto che il nostro fare, il nostro parlare, che conseguenza ha nell'altro. Perché anche la correzione fraterna necessaria, la lettera agli ebrei dice un cristiano che non è corretto è come un figlio bastardo, la dice lunga, ma questo significa però che la correzione, Galati 6,2, la può fare solo chi ha lo spirito di dolcezza. E questo spirito di dolcezza è letteralmente tradotto spirito di mitezza. Allora ci siamo, perché non è mai la correzione un atto di offeso io correggo te, è la persona meno adatta a correggere, ma la correzione è sempre appunto la responsabilità della salvezza dell'altro per correggere il male, sì, ma per non ferire colui che ha fatto il male. E allora ci vuole grande sapienza, grande capacità, grande attenzione, sapersi, straordinario che Gesù sapeva adattarsi a tutti, non gli altri si adattavano a lui, è lui che si adattava a tutti. Quindi un linguaggio mite, vero, il vostro parlare sia, il resto viene, sì sì, no no, perché, e chiudo sul serio, perché noi non parliamo solo con la parola, noi parliamo con il corpo. E qui sarebbe un capitolo intero. Noi parliamo con il corpo. Noi quando andiamo davanti a una sorella gli allarghiamo le nostre labbra più non posso, no? Ma se dentro c'è invidia, gelosia, ipocrisia, il corpo parla e la persona accolta se ne accorge. Perché il disagio, l'indifferenza, le paure, ha voglia di dire ti voglio bene, ma se non c'è una luce che esce dal di dentro, ecco la trasfigurazione. Se non c'è questa luce che dal di dentro mi trasfigura, mi porta a essere una persona che è collegato con se stesso, diceva Martin Buber, filosofo ebreo. Uno dei grandi mali dell'umanità, secondo lui, è che le persone non dicono ciò che pensano e non fanno ciò che dicono. Non dicono ciò che pensano e non fanno ciò che dicono. Pensiamo una cosa, ne diciamo un'altra. Diciamo una cosa, ne facciamo un'altra. Il criterio di coerenza evangelica, evidente, è un criterio importante per crescere. Allora se noi sviluppiamo la capacità di vedere, di ascoltare, di parlare e di relazionarci con gli altri, certamente abbiamo la possibilità di lasciar fluire l'azione dello Spirito nell'umanità dei nostri gesti. Dio è nel particolare. Dio è nel particolare, la cura delle cose minute, piccole, semplici, lì c'è Dio. E soprattutto se questo è nell'ordinarietà della nostra vita, e non è la ricerca dello straordinario, dell'occasione quando siamo tutti insieme e ci vogliamo bene, ma è la costruzione di ogni giorno. Ecco, io penso che se la comunità cristiana è la possibilità nel rinnovamento che una persona viene, e noi che facciamo un cammino da effusionati attraverso il cammino della preghiera, della parola di Dio, eccetera, riusciamo ogni giorno a conoscere Gesù Cristo e a conoscerlo come la fonte della nostra crescita umana, perché sentiamo che umanamente la grazia ci aiuta a essere cristiani nella quotidianità. Io credo che questo per noi diventa un modo per vivere un'esistenza come l'ha vissuta Gesù, bella, buona e felice. E se noi siamo delle comunità che nelle relazioni umane riusciamo a vivere la bellezza, la bontà e la gioia che scaturisce dal Vangelo, noi siamo nel mondo lieta notizia. Io vi ringrazio per la pazienza, per l'ascolto, per l'accoglienza. Io adesso rivado e buona continuazione. Ora c'è la parte.